Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono, benvenuti ad un nuovo appuntamento, l'ultimo per il 2011 con Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Approfitto per dire, proprio perché è l'ultimo appuntamento di quest'anno, che riprenderà naturalmente puntuale già dalla prima settimana naturalmente del 2012 Magari, però con un'altra in un altro giorno di emissione, vale a dire noi andremo in onda, Magari andrà in onda il martedì alle ore 15.05, 15.06 per la precisione, e in un secondo passaggio il mercoledì alle 12.35, quindi segnatevi questi nuovi orari. Quest'oggi noi concludiamo, secondo me in bellezza e speriamo anche per chi ci ascolta, parlando, avendo ospite un amico, possiamo dire ormai, della nostra trasmissione, non è la prima volta che lo ospitiamo, proprio per parlare di tematiche che riguardano l'ecologia e l'ambiente, ma vedremo non soltanto magari quello che ci circonda, ma anche il modo con cui noi possiamo interagire con l'ambiente stesso. Parliamo del presidente del comitato scientifico di Green Accord, a cui tra pochissimo darò il benvenuto. Prima voglio dire due parole proprio su Green Accord. Green Accord è un'associazione culturale di ispirazione cristiana senza fini di lucro, nata per stimolare l'impegno di tutti gli uomini di buona volontà di qualsiasi credo o confessione religiosa sul tema, per l'appunto, della salvaguardia della natura. E in particolare Green Accord, e quindi questo riguarda anche il sottoscritto in primo luogo, si rivolge al mondo dell'informazione nazionale ed internazionale allo scopo di sollecitare una riflessione laica approfondita e un dibattito continuativo sul ruolo e la responsabilità del giornalista nei confronti delle tematiche ecologiche. Questo è un piccolo cappello introduttivo, ci dirà meglio e anche più concretamente il nostro ospite di che cosa, diciamo, come porta avanti la propria azione, questi obiettivi, come cerca di renderli nella pratica proprio Green Accord. E allora diamo il benvenuto, ripeto, al presidente del comitato scientifico di Green Accord, il dottor Andrea Masullo. Grazie, dottor Masullo.
Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito.
Mi fa molto piacere, voglio anche ricordare che il dottor Masullo è anche docente all'Università di Camerino, esattamente in...
Fondamenti di Economia Sostenibile.
Ecco, Economia Sostenibile, che è un ulteriore elemento importante da considerare proprio nelle riflessioni che cercheremo di sintetizzare quest'oggi. Oggi cercheremo di dare spazio, per l'appunto, anche al modo di vedere le cose, anche in prospettiva da parte di Green Accord, anche con delle proposte concrete, magari per alcuni saranno utopistiche, ma vedremo che forse anche con piccoli passi, anche nella vita di tutti i giorni che ognuno di noi può fare, poi alla fine tanto utopistiche forse queste proposte, che in particolare di cui si fa portatore Green Accord in assoluto, forse non sono poi. E ovviamente però vorremmo anche parlare, a qualche giorno ormai dalla conclusione, degli esiti della conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici, che si è tenuta, come molti di voi sapranno, a Durban nelle settimane scorse, con dei risultati che secondo alcuni sono tutto sommato da non buttare via, secondo altri invece sono soltanto di facciata. E allora noi abbiamo qui un esperto proprio per parlarci di questo feedback che possiamo avere da Durban. E in un certo senso, dottor Masullo, se lei è d'accordo, io partirei proprio da questo. Ricordiamo, a Durban si è tenuta ancora una volta, ricordo, la conferenza, la 17ª sui cambiamenti climatici, organizzata dall'ONU. Ci stavano dei blocchi cosiddetti contrapposti, Stati Uniti, poi ci sono Cina, insomma, ci dica un po' dal suo punto di vista quali sono, in sintesi, se ci sono dei risultati che sono stati ottenuti a Durban, se si deve essere pessimisti anche o invece ottimisti, anche in relazione a quello che tutti conoscono, almeno per sentito dire, il protocollo di Kyoto, che si è detto è stato forse l'unico trattato, in qualche modo l'unico, diciamo, accordo che in qualche modo vincolava gli stati a un certo risultato da raggiungere, e che poi molti però hanno detto ormai non è più sostenibile un accordo di questo tipo, non si può rinnovare in quanto tale, bisogna trovare un'altra strada. Insomma, in sintesi, Durban che cosa ha significato?
Beh, quello che è successo a Durban e intorno a Durban è veramente emblematico della crisi dell'attuale modello economico e anche, me lo lasci dire, dell'importanza del ruolo che cerca di giocare modestamente l'associazione Green Accord. In quei giorni in cui si parlava di un problema enorme, fondamentale, a detta degli scienziati di tutto il mondo, i nostri giornali erano pieni di spread, di altre faccende, di questo assillo contabile che ormai attanaglia il mondo ricco. In realtà il ruolo di Durban molto forte è stato proprio quello dei paesi poveri, anche se sui giornali è apparso poco, perché sono quelli che più rischiano le conseguenze dei cambiamenti climatici. Ci troviamo di fronte a una situazione drammatica, la soglia dettata dagli esperti dell'aumento delle temperature è di 2 gradi, ormai per quello che non è successo a Durban, quello che ci aspettiamo ormai dall'incontro di Copenaghen, poi di Cancun e adesso a Durban, quello che non è successo a Durban, un accordo vincolante globale che parta subito per ridurre queste emissioni che aprono scenari così drammatici, sta aprendo, secondo gli esperti, scenari molto peggiori, quelli che assolutamente devono essere evitati. Temperature che saliranno entro questo secolo in alcune regioni addirittura di 4, 5, 6 gradi, con conseguenze veramente inimmaginabili sulla biosfera, sulle attività umane, sulla disponibilità di cibo, di acqua, sulle catastrofi naturali. Ecco, siamo veramente molto preoccupati, perché a Durban si è l'aspetto positivo di tipo politico e che in qualche modo si è deciso di portare in campo, anzi è entrata in campo anche la Cina. Perché questo? Perché la Cina si è accorta che l'economia, la cosiddetta economia verde, la green economy, le energie rinnovabili, il riciclo dei materiali sono l'economia del futuro, ma questo si sta affermando a prescindere dalla preoccupazione dei cambiamenti climatici. Il problema sono i tempi. La sostituzione dell'economia verde rispetto all'economia convenzionale è un processo che sta già avvenendo, ma un processo lento. I tempi dei cambiamenti climatici purtroppo è drammaticamente veloce.
Ecco, tra l'altro le nazioni presenti a Durban si sono accordate, mi corregga se sbaglio naturalmente dottor Masullo, per stipulare entro il 2015 un accordo che vincoli legalmente tutti i paesi ad un'impegnativa riduzione delle emissioni a partire dal 2020, cioè vale a dire che fino al 2020 ognuno può fare quello che vuole?
Teoricamente sì, praticamente come le dicevo alcuni processi per fortuna sono già in corso, però sono insufficienti, processi spontanei. Purtroppo quello che i paesi di tutto il mondo devono fare è accelerare con degli impegni vincolanti che partano da subito, perché già siamo fuori tempo massimo, e accelerare un processo che naturalmente l'economia sta svolgendo. E purtroppo il 2020 è una data troppo in là, perché poi per vedere gli effetti, in realtà quello che conta non sono i numeri scritti sui i fogli di carta, ma è la fisica dell'atmosfera che ha processi che hanno il loro tempo per portare degli effetti. Quindi se non si parte subito, gli effetti positivi di rallentamento del fenomeno dei cambiamenti climatici arriveranno troppo tardi per scongiurare le conseguenze peggiori.
Anche in tentativo, diciamo, di sintetizzare le posizioni, dicevamo, blocchi contrapposti, possiamo dire che quindi da una parte ci stavano gli Stati Uniti, Giappone, Russia e Canada che hanno deciso di uscire dal protocollo di Kyoto, dall'altra Cina, India e paesi in via di sviluppo, determinati nel non voler rinunciare ad uno sviluppo economico massiccio, ma spesso molto più generosi dei paesi occidentali nel limitare le loro emissioni. L'Unione Europea in questo senso che ruolo svolge, che ruolo ha svolto in particolare a Durban e quale potrebbe essere il suo ruolo in questo senso?
L'Unione Europea nell'area dei paesi industrializzati si è mossa con anticipo e quindi ha un anticipo anche su quella trasformazione dell'economia di cui parlavamo. È per questo che l'Europa ha un ruolo trainante per il raggiungimento di un accordo, ma evidentemente questo non è bastato. Il commento che possiamo fare è che ci troviamo davvero di fronte a un'economia, a un sistema politico ed economico, anzi dominato dall'economia e dalla finanza, come poi magari potremo vedere nel corso della trasmissione, che non è in grado di guardare al futuro, ma sa guardare soltanto al presente. E questo è veramente il dramma di questi giorni, perché in un momento in cui è veramente necessaria una trasformazione radicale del sistema economico, viviamo una economia arroccata su se stessa che non sa guardare il nuovo, non sa programmare il nuovo. L'Europa spinge, perché ha un anticipo anche competitivo sulle nuove tecnologie. La Cina si aggrega perché la Cina è un paese in grande sviluppo, quindi ha i capitali per investire sulle nuove tecnologie, quindi siamo ancora in una logica opportunistica, ancora non c'è quella visione etica di salvare il nostro pianeta e salvare l'umanità che lo popola.
A proposito della Cina, è interessante analizzare per esempio anche i programmi in prospettiva del governo cinese, il 22esimo piano quinquennale, questo è il loro modo di prevedere l'economia, prevede una sorta di attuazione di una rivoluzione verde che sembra voler trasformare l'emergenza ambientale in un business da gestire e padroneggiare, anche sfruttando il fatto che la Cina è leader nel fotovoltaico e nell'eolico, e quindi in questo senso si può dire che la Cina ha ridotto di 1,5 miliardi di tonnellate le emissioni di anidride carbonica, prevedendo un ulteriore 40% di miglioramento entro 8 anni. Quindi queste sono anche cifre che magari sono interessanti, certo. Però nell'altro senso è anche probabilmente, anche qui mi corregga se sbaglio, ma è colui che emette il maggior numero di anidride di CO2, di fatto, insomma, quantomeno certo non aiuta a migliorare la situazione di emergenza di cui stiamo parlando. Ecco, si può trasformare, innanzitutto è possibile che diventi quindi un business economico quello dell'emergenza ambientale, trasformarla quindi in business economico, e in quel senso è un male o in fin dei conti potremmo però trarne dei benefici?
Ma di fatto è già un business economico, ci sono molti studi di prestigiosi economisti di livello internazionale che dimostrano come l'investimento sulle tecnologie a basse emissioni sia già oggi il più conveniente. Noi si pensa sempre, un luogo comune, che le fonti rinnovabili e pulite di energia siano più costose e che si discute spesso, creando anche momenti di disorientamento nel mondo imprenditoriale, quali e quanti incentivi attribuire a queste fonti. Ma se in realtà togliessimo gli incentivi alle fonti non rinnovabili, alle fonti fossili, al petrolio, al carbone, al metano, già oggi in molte aree del mondo, in Italia compresa, sarebbero competitive da sole. Quindi sicuramente è un business. E la Cina, attraverso un'economia pianificata statalmente, un modello che ha radici antiche, può permettersi di programmare lo sviluppo di queste fonti. Noi viviamo in una sorta di frenesia neoliberista, abbiamo abbandonato ogni intento pianificatorio, non facciamo neanche più piani energetici nazionali, noi come paese Italia, ma un po' questa è la realtà di tutto il mondo industrializzato, e anche per questo siamo un po', allergici agli impegni vincolanti. Ma di fronte a alla necessità di una trasformazione profonda di un'economia, di un sistema economico finanziario in crisi, è veramente necessario tornare a una pianificazione ragionata. Non può essere tutto affidato all'autoregolazione dei meccanismi di mercato, che sono oggi la causa stessa della crisi. Come dire, non possiamo chiamare i piromani a spegnere l'incendio, bisogna cambiare qualcosa, ragionare e pianificare.
Brevemente, prima di passare invece alla parte chiamiamola così costruttiva vista da Green Accord, però abbiamo parlato di impegni vincolanti. Una battuta su Kyoto, ecco, si è parlato di questo protocollo di Kyoto come sembra quasi che il fatto di alcuni, per esempio gli Stati Uniti, di non volerlo ratificarlo potrebbe far dire quello sì che era un impegno importante che andava ratificato. Secondo altri magari dice no, in effetti l'hanno fatto bene perché era inutile. Allora, un esperto come lei, dottor Masullo, che valore dà a Kyoto? Qual è stato il suo valore, se ce l'ha avuto?
Un enorme valore politico, un modesto valore scientifico, perché la riduzione delle emissioni previste da Kyoto è troppo modesta rispetto alle esigenze. Ma come dire, il primo passo deve essere sempre moderato, ma se questo primo passo rimane solo un primo passo, allora l'efficacia di Kyoto è veramente modesta. Se invece si dà seguito a questo meccanismo facendo passi più consistenti, allora ecco che il modello Kyoto può essere la chiave di soluzione del problema. Ma così non sembra abbiano deciso gli stati a Durban.
Ecco, quindi questo ringraziamo anche per questa capacità sintetica e chiara del dottor Masullo sul protocollo di Kyoto. Vi dicevo, Green Accord è questa, diciamo, proposta anche in prospettiva, anche rispetto alla situazione di crisi che stiamo vivendo in questo periodo, come tutti sappiamo. Poco più di due settimane fa l'associazione Green Accord insieme con la provincia di Roma hanno organizzato una giornata di studio per approfondire appunto le cause dell'attuale crisi economica e per avanzare soluzioni in grado di porre le basi per un modello economico nuovo e capace di rispondere alle sfide sociali e ambientali. Il titolo stesso della giornata di studio, verso un nuovo umanesimo, economia e sostenibilità sociale, diciamo, è indicativo. Sono stati tanti i partecipanti di rilievo proprio a questa giornata di studio. Uno per tutti che ricordo in questo momento è Monsignor Mario Toso, segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, che tra l'altro ha detto va abbandonato il consumo e fine a se stesso, evitare lo spreco delle materie prime, i cattolici devono impegnarsi per costruire un'autorità politica mondiale volta al bene comune. E a questo punto, dottor Masullo, anche qui come potremmo sintetizzare il senso che vi ha fatto scegliere di proporre una giornata di questo senso? Perché parlare di nuovo umanesimo?
Perché noi riteniamo che la crisi ecologica, ma anche la crisi finanziaria che sta vivendo il mondo, sono soltanto sintomi di una malattia più profonda, di una politica e di un'economia che hanno perso il senso etico della loro funzione. La politica dovrebbe avere il senso, purtroppo dobbiamo usare il condizionale, dovrebbe avere il compito prioritario di tenere la barra dritta sull'uomo, la barra dritta dell'economia sull'uomo, sulla valorizzazione della persona umana. Questo ci insegna anche la dottrina sociale della Chiesa. Quindi l'economia deve essere orientata dalla politica. Oggi vediamo un sistema economico che detta le sue leggi alla politica, se non addirittura occupa anche fisicamente le posizioni della politica. Vediamo una finanza che domina sull'economia, perché l'economia da una fase, diciamo, concreta, produttiva, è passata a una fase speculativa, avendo prodotto ricchezza, avendo prodotto debito, è passata e, diciamo, abbiamo vissuto una finanziarizzazione dell'economia. Adesso praticamente le sorti del mondo vediamo con sconcerto dominate da agenzie di rating e da parametri che ci sembrano così avulsi e così lontani dall'uomo, come appunto gli indici finanziari. Quindi vediamo un'economia disorientata e vediamo come soluzione di questa grave malattia che sta portando tanti problemi e tanti disagi. Pensiamo soprattutto alla parte povera del mondo, non pensiamo ai disagi della parte ricca, ma pensiamo al dramma della parte povera, che sempre in questo incontro ci ha ben illustrato il vice direttore generale della FAO Alexander Müller. Qui c'è bisogno di riportare l'uomo al centro del processo economico, perché il senso dell'economia è la valorizzazione del capitale umano, inteso come valorizzazione della persona umana. Accanto al capitale umano, che cosa possiamo usare? L'unica cosa che abbiamo a disposizione per valorizzarlo sono le risorse naturali, il capitale naturale. Sono i due grandi assenti nella scena economica dei nostri giorni. Quindi dobbiamo recuperare il senso di quello che stiamo facendo. Non possiamo permetterci di tornare indietro o di perderci fette sempre più grandi dell'umanità.
Ecco, dottor Masullo, ascoltando credo che difficilmente qualcuno potrebbe porre obiezioni a quello che lei ci dice, naturalmente, e anche per esempio proposte specifiche sono anche emerse durante questa giornata di studio, per esempio anche dal sociologo Domenico De Masi, docente di sociologia delle professioni all'Università La Sapienza di Roma. Le parole chiave della sua proposta sono redistribuire lavoro, ricchezza, potere, sapere e tutele, e decrescere per svincolarsi dal gioco della finanza e dell'economia quantitativa e dalla schiavitù di una crescita perversa. Può sembrare uno slogan, c'è molto di più che uno slogan, però di fatto quanto possiamo, diciamo così, sperare che questo sia colto da coloro che effettivamente possono creare, diciamo, un'inversione di tendenza a livello anche decisionale? Perché poi spesso io e lei possiamo essere d'accordo qui, però poi nei fatti come si può effettivamente prevedere che un simile percorso si possa attuare?
Bene, come sviluppare un'evoluzione dell'economia che non diventi, non ci aggiunga la R, da evolution a revolution, quindi non correre troppo in fretta ma pensare a una progressione in un'altra direzione. E questo è veramente un aspetto fondamentale, perché è chiaro ormai, se leggiamo gli studi rispetto a tutte le crisi che abbiamo di fronte, che bisogna cambiare strada. Avere anche il coraggio di attuare, e lei citava le sollecitazioni di De Masi, di attuare quelle cose che oggi nell'attuale sistema economico sembrano delle eresie. Distribuire il lavoro, oggi anche nei provvedimenti che prendono i governi, giustamente perché bisogna risollevarsi da questa crisi in tempi rapidi, ci sono anche c'è un lavoro anche rispetto alla sicurezza del lavoro, anche nel senso di modificare i punti essenziali dello statuto dei lavoratori, mentre qui si parla di qualcosa di rivoluzionario. Ridistribuire il lavoro può significare esattamente il contrario di quello che oggi si sta facendo: ridurre l'orario di lavoro in cambio di qualità della vita, di servizi e di impegno nel tempo rimasto libero dal lavoro in attività sociali che non facciano pesare la conseguente riduzione di reddito. Cioè, il benessere non dipende dal reddito, questo si legge nelle parole di De Masi, o non del tutto dipende dal reddito, se la società si fa carico della distribuzione del benessere e della qualità sociale.
E noi aderiamo a questo diciamo percorso, a questo diciamo manifesto in qualche modo di idee, cercando magari quantomeno di dare spazio per l'appunto diciamo quantomeno alla proposizione di queste idee, che speriamo poi facciano ulteriore marcia in avanti. E abbiamo poco tempo, però una cosa importante, perché vi dicevo, ognuno di noi comunque nel proprio piccolo, come si suol dire, può fare qualche cosa proprio anche nella vita casalinga, anche per migliorare le condizioni e il rispetto anche dell'ambiente che ci circonda. Il dottor Masullo, noi non facciamo necessariamente spesso pubblicità pubblicazioni, ma questa è molto specifica rispetto a quello che ho appena detto. Il dottor Masullo è autore di un libricino, ma pieno di buoni consigli, che si chiama La terra è casa tua, edito da Ancora, nel quale per esempio possiamo trovare una serie di consigli utili. Non possiamo dirli tutti, dottor Masullo, però chiudiamo questa trasmissione con un esempio pratico, ecco, che possa far capire anche che cosa all'interno di questo volumetto, che può diventare quindi un manuale di buona condotta nella propria vita quotidiana, ecco, un esempio per tutti che possiamo mettere in pratica ognuno nella propria vita.
Ma pensiamo a questo periodo in cui tutti siamo un po' più rilassati, un periodo di vacanza. Prendiamo di meno l'automobile, è la cosa più semplice che si possa fare. È un bel gesto anche nei confronti dei nostri concittadini che si sentono magari invasi dalle... Pensiamo a quelli magari un po' più disagiati, che non posseggono un'automobile, non la possono guidare perché sono bambini o sono anziani e vedono il loro spazio vitale invaso da queste lamiere che imbruttiscono la città, la rendono poco vivibile ed inquinano gravemente l'aria.
Questo per la macchina, è un esempio. In casa, che cosa si può fare in casa?
Ma in casa stiamo molto attenti a come consumiamo l'energia, usiamo apparecchiature efficienti, le famose lampadine a basso consumo per esempio, attenti all'impianto di riscaldamento. Ci capita spesso di vedere stare dentro casa con vestiti estivi in pieno inverno, e quindi questo è un chiaro segno che c'è qualcosa che non va nel nostro sistema di riscaldamento. Ma anche consigli molto semplici negli stili di vita: siamo attenti negli acquisti a non comprare cose inutili, cose con over packaging, con troppa plastica, consumiamo anche un po' meno carne.
Ecco, e quindi tra i consigli utili che ci permettiamo di dare a questo punto, invece di acquisti diciamo utili, potrebbe essere, perché no, regalare questo libricino La terra è casa tua, edito da Ancora, dove ci sono appunto riuniti una serie di consigli che possono ispirarci per una condotta più diciamo così armonica con l'ambiente che ci circonda, per rispettarlo di più. Il sito internet di Green Accord.
www.greenaccord.org.
Ecco, www.greenaccord.org per avere maggiori informazioni proprio sull'associazione di cui abbiamo parlato quest'oggi, grazie alla presenza con noi del presidente del comitato scientifico di Green Accord, nonché docente di fondamenti di economia sostenibile all'Università di Camerino, il dottor Andrea Masullo, che noi ringraziamo ancora e auguriamo a questo punto a lei e a tutta Green Accord una buona fine anno e un buon passaggio al 2012. Grazie.
Grazie a tutti.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Vi ricordo ancora che dalla settimana prossima, vale a dire dalla prima settimana di gennaio del 2012, magari andrà in onda il martedì alle 15.06 e il mercoledì alle 12.35. Da parte di Lucas Duran, tanti auguri di felice fine 2011, di inizio ancora migliore del 2012 e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how. Cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.